Sostituire le braccia e le gambe del disabile non è sufficiente, bisognerebbe entrare anche nella sua mente, nella sua sfera emotiva, avere la sua esperienza.
La vera difficoltà del rapporto è quella di creare empatia con l'assistito ed è una cosa molto difficile.
Storie di litigate, di desideri sessuali e di mascheramenti in una puntata che si intitola Dentro, attorno e accanto alla disabilità.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Noi non amiamo i titoli eccessivamente didascalici e invece questa volta ci siamo proprio buttati con i piedi e con le mani. Dentro, attorno e accanto alla disabilità si intitola questa puntata perché vi raccontiamo la storia di Andrea che da ragazzo ha fatto il servizio civile e si è trovato ad avere a che fare con Franco. Franco era una persona con una disabilità causata da un incidente che all'inizio era molto burbero con lui, direi che per tutto il tempo è stato molto burbero con lui, ma nonostante questo loro hanno creato un rapporto davvero intimo, di amicizia quasi familiare, e ce lo racconta bene nel suo racconto. E poi abbiamo preso il destro di questa storia per raccontarvi altre storie che hanno a che fare con persone che hanno disabilità fisiche o cognitive, che raccontano in un pezzo uscito sul New York Times come si relazionano nella vita di tutti i giorni, il primo ad esempio con il proprio desiderio sessuale, il secondo invece con i rapporti con le persone, in particolar modo con i familiari, ai quali racconta di avere un problema di autismo ad alto funzionamento solo in tarda età. La puntata si intitola, ripeto, Dentro, attorno e accanto alla disabilità. Benvenuti. Era il 1997, avevo 23 anni e mi trovavo a Firenze per il servizio civile. Provenivo da una piccola cittadina in provincia di Pistoia e sentivo il bisogno di fare esperienza. Non mi mancava niente, ma desideravo uscire dallo stato di studente un po' svogliato, dalla vita in famiglia e dalla realtà della provincia. La possibilità che mi dava lo Stato mi era sembrata ottima e avevo deciso di fare domanda per obiettore in un ente di Firenze. Come primo servizio venni destinato al campo nomadi. Si trattava di un luogo piuttosto problematico, con degrado e microcriminalità diffusa, oltre alla naturale diffidenza nei confronti dei non nomadi. Poi arrivò il momento del servizio più impegnativo, quello dell'assistenza a un disabile. Venne assegnato a un certo Franco, detto Francone, considerato un caso leggero. Era una persona particolare, sicuramente lontana dallo stereotipo del disabile. Aveva avuto un incidente in piena gioventù a causa di un tuffo temerario in mare. La sua condizione iniziale fu quella del tetraplegico, cioè bloccato sia negli arti inferiori sia superiori. Grazie a una grande forza di volontà riuscì a raggiungere lo stato di paraplegico, incapace cioè di camminare ma abile nell'uso degli arti superiori. Il servizio si svolgeva dal lunedì al venerdì, solo di pomeriggio. Dovevo andare a prenderlo in banca dove lavorava. Sicuramente un nuovo obiettore è sempre un momento destabilizzante per un assistito. Comunque non mi persi d'animo e affrontai la nuova esperienza con spirito positivo. Io e Franco eravamo piuttosto diversi. Aveva uno sguardo duro, virile. Vestiva prevalentemente di nero, molto curato, con camicie e scarpe eleganti. Sempre profumato, con i capelli ben pettinati, lunghi fino al collo con un taglio anni 60, che consideravo un po' sorpassato. Era nato in una famiglia numerosa in provincia di Bari e cresciuto, come diceva lui, a botte e lavoro. Se ne andò presto di casa ed ebbe anche qualche problema con la giustizia. Un carattere deciso, non facile, che l'incidente contribuì ad accentuare. Io avevo un aspetto diverso, mi consideravo un bravo ragazzo, con una buona educazione, estraneo al mondo della moda, con capelli anch'io lunghi fino al collo, ma più selvaggi.
Prevalevano le differenze. Eravamo due persone molto diverse, ma in comune eravamo comunque due persone che ci fondamentalmente allegre, a cui ci piaceva divertirci e scherzare. Io Franco l'avevo già conosciuto in sala mensa insieme all'obiettore che c'era prima di me, e sicché abbiamo già avuto modo di conoscere, di scambiare qualche battuta, avevo già capito che tipo era, però tutto sommato era un rapporto gioviale, ecco.
Ebbi fin da principio l'impressione che Franco non si fidasse del tutto di me. Non mi lasciai scoraggiare. Il primo giorno di servizio mi presentai con un leggero anticipo in banca, aspettai che Franco finisse il turno e lo aiutai a montare in macchina. Ci misi un po' a sistemarlo per bene al posto di guida, premurandomi di sapere se si sentisse a suo agio, fino a che a un certo punto mi rispose brusco: «Va bene, ma adesso andiamo». Nel giro di pochi minuti lo vidi saltellare e dimenarsi, sbuffando, fino a che mi gridò: «Andrea, mi hai messo alla cazzo di cane!». Ci rimasi male. Quella scena si ripeté ogni giorno, fino a che arrivai a non farci più caso. Arrivati a casa, una delle mansioni più frequenti era il lavaggio dei capelli e la successiva asciugatura con pettinata. Pensavo di essere all'altezza del compito, invece quasi mai Franco era soddisfatto. Passavamo poi le giornate fra spesa, commissioni, incontri con amici e parenti. Quando poi desiderava rimanere solo con la sua ragazza, Ornella, io mi godevo un'oretta libera. Il rapporto fra di noi, però, non decollava. Non mancava di rispondermi male e farmi notare continui errori. A volte, lo riconosco, non capivo al volo cosa dovessi fare. L'impressione di una sua scarsa fiducia nei miei confronti si rafforzava giorno dopo giorno, però proprio per questo cercavo di mostrarmi sempre disponibile. Devo ammettere che il turno di servizio non era fatto solo di insoddisfazioni e recriminazioni. Anzi, Franco era intraprendente e pronto a godersi la vita, nonostante quel silente stato di tensione fra di noi. Pomeriggio, mentre spingevo la carrozzina, mi accusò di non essere attento perché prendevo tutte le buche sul marciapiede. Iniziò a urlare, a sbraitare. Non l'avevo mai visto così arrabbiato. Reagii distinto e iniziammo a litigare ferocemente. La gente per strada ci guardava stupita. Penso che se avesse potuto mi avrebbe preso per il bavero e attaccato al muro. Non ricordo che cosa è uscito dalla mia bocca, ma credo che non fosse proprio il frasario di un bravo ragazzo ben educato. Il litigio continuò fino a casa, quando, calata la fiammata iniziale, Franco si mise a piangere, dicendo che ci teneva a me e non voleva litigare. Io ero ancora troppo infuocato per fare altrettanto, ma neanch'io stavo bene. Il giorno dopo la situazione era stranamente calma. Franco mi fece qualche battuta delle sue per rompere il ghiaccio. Io ormai non me la prendevo più. Entrambi sembravamo accettare la situazione così, com'era, ognuno con i propri difetti, forse dispiaciuti per la mancata empatia fra di noi. Il fatto è che l'assistente deve sopperire alle lacune del disabile, ma sostituire le sue braccia, le sue gambe, non è sufficiente. Bisognerebbe entrare anche nella sua mente, nella sua sfera emotiva, avere la sua esperienza, un'impresa decisamente ardua alla quale non ero preparato. Così, con una nuova consapevolezza e un rapporto più rilassato, mi avviai verso la fine del servizio. Una sera, tornando da una giornata al mare, decidemmo di fermarci a cena dai miei genitori, che abitavano più o meno a metà strada. Franco conquistò tutti. Fu un autentico accentratore, mai volgare né pesante. Con mia mamma poi fu intesa al primo sguardo. Infine arrivò l'ultimo giorno, ci salutammo con una stretta di mano, un sorriso e un augurio reciproco. Sentii dentro di me una gioia particolare. Ero soddisfatto per le esperienze e le amicizie che avevo fatto. Mi ero goduto Firenze ed ero anche riuscito a dare un paio di esami. Ma forse non era solo per quello. Quando incontrai l'obiettore che mi sostituì, mi disse: «Appena sono arrivato, Franco mi ha detto: vai via, voglio Andrea».
In realtà, allora, all'imperibero gli ho detto: «No, guarda, vai pure, ho finito». Però mi ha fatto piacere. Mi ha fatto piacere, mi ha sorpreso in parte, però, perché probabilmente senza che ne fossi conscio già sentivo che il legame fra di noi si era approfondito, soprattutto dopo la litigata, e sentivo che c'era qualcosa, magari non ero consapevole, ma sentivo che c'era qualcosa di profondo, e sì che non mi ha fatto molto piacere. Poi tra l'altro questo ragazzo, sicuramente era più sveglio di me, no? Un ragazzo con cui ho iniziato il servizio civile, mi ha mi ha fatto piacere, sì, sicuramente.
Tornato alla mia vita da borghese già da un po' di tempo, un giorno mi trovavo a giro per Firenze quando mi sentii chiamare. Conoscevo quella voce. In un tavolino all'aperto in piazza Santa Maria Novella, Franco stava prendendo un caffè. Mi girai e mi diressi verso di lui, pieno di contentezza. Era sempre elegante, con il consueto taglio di capelli ben curato, pettinati meglio rispetto a quando c'ero io. Mi ricambiò con un sorriso gioioso e sincero. Non mi potevo sbagliare. È sempre stato molto chiaro e diretto nell'esprimere i suoi sentimenti. Parlammo, scherzammo, mi disse che mi trovava cambiato, più maturo e sicuro di me. Quella scena si ripeté poi altre volte ed erano sempre momenti di festa. Realizzai che in tutti quei giorni di incomprensioni e recriminazioni, in realtà, senza che ce ne accorgessimo, avevamo gettato i semi di un legame solido e profondo. Sapevamo entrambi che in caso di bisogno lui poteva contare su di me, così come anch'io potevo presentarmi da lui in qualsiasi momento per fare due chiacchiere o per un consiglio senza disturbarlo. Oggi Franco non c'è più, una malattia se l'è portato via. Quando lo seppi rimasi scioccato. Oltre all'affetto che provavo per lui, lo consideravo l'emblema della vitalità. Oggi che io ho più di 50 anni posso anche accettare la sua assenza, ma allora mi ci è voluto un bel po' di tempo per realizzarla. A ripensarci, quell'anno mi è servito per crescere e maturare, grazie soprattutto alle esperienze alle quali ero meno preparato. E nel caso di Francone mi sento di dire, senza paura di esagerare, che in una foto di famiglia con genitori, sorella, nonni ci starebbe bene anche lui.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Lui è Franco Battiato che canta La cura per accompagnare la storia che ci ha mandato Andrea del suo rapporto con Franco. Pronto, ciao Andrea, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno. Come... piacere di sentirti.
Piacere mio, piacere mio. Come stai?
Tutto bene, grazie, tutto bene.
Senti Andrea, quanti anni fa è mancato Franco?
Allora, con esattezza non me lo ricordo, ma erano i primi anni del 2000.
Quindi insomma, del 2000. Più di 20 anni fa.
Più di 20 anni fa ormai, sì.
E tu come l'hai scoperto?
Allora, io l'ho scoperto praticamente per caso. Mi ricordo una sera eravamo a ballare in un locale lì a Firenze e io incontrai un suo amico, che tra l'altro era anche lui un ragazzo giovane, finito anche lui sulla sedia a rotelle, con cui Franco giocava a tennis. E niente, lo riconobbi e gli chiesi di Franco, perché era un po' di tempo che non lo sentivo. E lui mi disse... mi sembrò, mi dicesse che era morto. Io lì per lì non volli capire, ho detto magari ho sentito male perché c'è il volume alto, c'è confusione. Glielo richiesi, mi disse in realtà era morto, lì rimasi scioccato. Fu una cosa un po' da cui faticai un po' a riprendermi, perché oltre all'affetto che mi legava a Franco c'era anche, era una persona molto viva, molto vitale, era prima stessa della vitalità. Insomma, mi disse che era malato e insomma la situazione era generata.
Lui era sempre rimasto burbero con te, oppure cioè di fondo era rimasto ruvido?
No, lo poi era burbero un po' nel modo di fare, era un burbero con me nel momento quando io facevo l'obiettore, quando ero al suo servizio. Ci mettiamo un po' a capire l'umanità della persona, il suo vissuto, un po' come dobbiamo approcciarci.
Sì, insomma, entri nella vita di una persona, la devi aiutare, quindi devi far parte di quel mondo lì. Quindi tu, Andrea, sei tra quelli che è grato al servizio civile?
Assolutamente sì, sia per i servizi che ho fatto, prima fra tutti quello di assistenza a a Franco. L'altro periodo del servizio l'ho fatto nel campo nomadi, che mi ha insegnato anche quello molto, però a livello pratico c'era poco da fare. E poi anche perché è stata la prima volta in cui sono uscito di casa, no? Ero, anche se poi in realtà non mi mancava nulla, che
lo racconti anche nella storia. Andrea, devo purtroppo salutarti, ma volevo chiederti prima un'ultima cosa, ed è come ti ha cambiato questa esperienza, come ti ha reso la persona che sei?
Sicuramente meglio, sicuramente sono maturato come persona, mi sono sentito più sicuro, più responsabile, e sono cambiato anche proprio nel modo di affrontare le persone, la vita, sia tutta l'esperienza del servizio civile, quindi passato fuori casa e conoscendo gente, facendo esperienze. E poi nel caso di Franco, sì, è una delle esperienze che mi ha segnato più di tutti e mi ha lasciato anche un affetto in più, come di parte della storia.
Certo, è un pezzo della famiglia,
che mi sento arricchito, sì, che diciamo che in questo caso i soldi dello Stato sono stati spesi bene, dai.
Andrea, ti ringrazio molto anche per quest'ultima affermazione, grazie davvero.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti. Grazie
anche a te,
Matteo.
Ciao, grazie. Inside Out di Duster, e ora la parola passa a Valeria Locati, che ci racconta qualcosa di più della storia di Andrea.
Ci sono momenti nella vita in cui le situazioni che viviamo, gli eventi ai quali partecipiamo e soprattutto le persone che incontriamo ci rendono sicuramente degli esseri umani differenti. Per quanto riguarda Andrea, sicuramente l'incontro con Franco ha determinato un passaggio evolutivo fondamentale, non tanto e solo per l'attenzione alle particolarità e alle fragilità di Franco, ma anche perché ciò che è accaduto è stato proprio una scoperta di sé, un nuovo modo di vedersi e di percepirsi, soprattutto è stato un modo per dare all'altro una parte di sé che evidentemente Andrea ancora non aveva consegnato nelle sue relazioni. Il fatto di volerlo inserire all'interno della foto di famiglia e quindi di volerlo accogliere come un membro importantissimo per la sua vita ci dice quanto attraverso la quotidianità, attraverso la cura, Andrea stesso abbia beneficiato di questa esperienza.
Matteo Caccia racconta.
Quello che vogliamo raccontarvi oggi attraverso le storie è abbastanza didascalicamente espresso nel titolo di questa puntata, cioè uno sguardo dentro, attorno e accanto alla disabilità. E siamo partiti dalla storia che ci ha raccontato Andrea, del rapporto tra lui e Franco, o Francone, come lo chiamava lui o lo chiamavano altri, però abbiamo voglia di andare oltre, provare a raccontarvi ancora storie che stanno proprio dentro, attorno e accanto alla disabilità. E quindi vi presentiamo due piccole storie che abbiamo trovato in un bell'articolo del New York Times. Si intitola Come ho scoperto la mia disabilità. La prima parla di sesso ed è raccontata in prima persona da un attore e drammaturgo disabile che si chiama Ryan J. Haddad. State con noi. Sei eccitato? Sì, io sono sempre eccitato, sempre. Alcune persone lo trovano scioccante. Secondo voi perché? Forse perché la società desessualizza le persone con disabilità. Sì, esatto, io sono disabile e ho un desiderio sessuale più elevato del tuo. Una sera, mentre ero a casa dei miei genitori, ero particolarmente eccitato, era estate, faceva caldo e stavo chattando con Dillon. Ci eravamo conosciuti su un sito gay chiamato Adam for Adam. Dillon voleva davvero uscire con me, voglio dire, mi stava implorando, letteralmente. E io ho risposto, certo, mi piacerebbe, ma non posso perché i miei genitori dormono nella stanza accanto. E allora? Non dobbiamo farlo per forza dentro casa, ha detto. Ho un camion bello grosso, amico, possiamo farlo nel mio camion. Affascinante, la cosa mi tentava. Quello che mi bloccava era dover andare in camera dei miei genitori per dire loro: scusate se vi sveglio, mamma e papà, potete per favore sistemare il mio deambulatore fuori dalla porta d'ingresso principale in modo che possa uscire con un estraneo appena conosciuto in chat? Grazie, vi voglio bene anch'io. Eppure lui era così sexy, alto e forte, almeno secondo il suo profilo e la sbirciatina che avevo dato al suo profilo Facebook.
La mia prima volta è stata a 25 anni. Mi hanno portato a Firenze a fare quello che volgarmente viene chiamato puttan tour. Ho delle limitazioni, ma non così tante da non permettermi di avere piacere e di dare piacere all'altra persona.
Così, quando i miei genitori lasciarono la città la settimana successiva, io lo invitai a casa mia. «Qual è il tuo indirizzo?» mi ha chiesto. E io ho risposto: «Prima di tutto lasciami che ti chieda una cosa. Non è un problema per te che io abbia una paralisi cerebrale, vero?» Come se dovessi chiedergli il permesso. «Cosa?» ha risposto. «Sì, ho una paralisi cerebrale», dissi. «Per questo nella mia foto c'è un deambulatore. Non me l'hai mai chiesto, quindi presumo che per te non sia un problema». «Ah, credevo che fosse un oggetto per un'opera teatrale a cui partecipi», disse. «Sì, ci stava. Io effettivamente sono un attore e un drammaturgo, quindi il suo ragionamento era quantomeno plausibile». «Ottima ipotesi», dissi, «ma no, il deambulatore è proprio mio. La paralisi cerebrale limita solo la mobilità delle gambe e indebolisce un po' le braccia, ma tutto il resto funziona», dissi. E lui mi rispose semplicemente: «Mi dispiace, ma non va bene». Ecco, mi aveva lasciato di stucco. Certo, ero consapevole che era una semplice avventura sessuale, non ci saremmo mai fidanzati, eppure mi aveva ferito. Da quando ho iniziato a cercare di incontrare uomini online, ho dovuto affrontare il tema della mia paralisi cerebrale tutte le volte che ho cominciato una conversazione. Una volta ho detto a un uomo che non era il mio tipo e lui mi ha risposto: «Ma con tutti i problemi dovresti ritenerti fortunato ad accettare qualsiasi cosa che tu riesca ad ottenere». Io sapevo che si sbagliava, ma non sapevo cosa dire. Era tutto molto nuovo per me. Onestamente ricordo solo poche volte in cui, crescendo, ho dovuto affrontare questo tipo di discriminazione. In terza elementare una ragazza di nome Samantha mi aveva dato dello storpio, quella stronza. E ho come idea che alcuni amici evitassero di chiamarmi nei fine settimana perché non volevano assumersi la responsabilità o l'onere di aiutarmi a muovermi. Ma non avevo mai pensato che la mia disabilità potesse rendere più complicato anche l'essere gay. Ecco perché ero molto confuso il giorno dopo il mio coming out, quando mia madre mi abbracciò, piangendo, e disse: «Ho paura. Ora sei diverso in due modi». When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. È sempre dal pezzo del New York Times che si intitola «Come ho scoperto la mia disabilità», questa è la storia di una scrittrice, si chiama Helen Hoang. «Che cos'è questa parola?» mi chiese inaspettatamente mia madre un giorno, facendomi cenno di avvicinarmi al suo letto, dove stava leggendo un articolo del suo iPad. All'inizio non ci pensai molto, ma quel giorno accadde che l'articolo che stava leggendo riguardava me e la parola che non conosceva era autismo. Circa un anno prima, a 34 anni, avevo scoperto di avere un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, noto anche come sindrome di Asperger. E non gliel'avevo detto. Non sapevo come dirglielo. Inoltre, temevo la sua reazione, quindi avevo semplicemente evitato di parlarne con lei. Ora ero costretta a dirlo ad alta voce, per lei. «Autismo, che cos'è?» chiese. «Sai che papà è pazzo?» So che pazzo è una parola poco appropriata, ma bene o male era così che la mia famiglia di immigrati vietnamiti descriveva il comportamento sconcertante di mio padre. Mentre crescevo era imprevedibile, spesso spaventoso, incline a drammatici sfoghi pubblici e alcolizzato. Altre volte invece era brillante, divertente, carismatico e affettuoso. Ha un ruolo importante nei miei peggiori ricordi d'infanzia, ma anche in quelli migliori. Anni dopo la separazione dei miei genitori, mio padre ha scoperto di avere la sindrome di Asperger.
Che cos'è quindi la sindrome di Asperger? Bene, si tratta di un cosiddetto disturbo pervasivo dello sviluppo, che modernamente viene fatto rientrare nei disturbi dello spettro autistico, pur non comportando ritardi nell'acquisizione della capacità linguistica o disabilità intellettiva, tanto per intenderci.
Sono proprio come lui, dissi, ma lo nascondo. Sono autistica. Ho cercato di spiegare il mascheramento, il processo con cui le persone autistiche, di solito le donne, nascondono o mascherano i loro tratti autistici per adattarsi meglio alla società. Io sono molto brava a mascherare. Ho imparato a farlo da piccola perché potevo vedere come le persone reagivano a mio padre, ma sotto una facciata spigliata e sorridente ho sempre lottato con problemi come la difficoltà a socializzare, il bisogno di routine, interessi così coinvolgenti da avere un impatto negativo sulla mia vita, abitudini ripetitive che non riesco a fermare e crolli mentali. Dopo aver rivelato a mia madre di essere autistica, ero terrorizzata che cominciasse a trattarmi in modo diverso o che si vergognasse, ma lei ha continuato ad amarmi e a trattarmi come prima, proprio come facevano tutti i miei fratelli. Insistevano sul fatto che non importava se ero autistica, che per loro ero sempre la stessa persona. Ero commossa e grata. Mi sembrava una vera accettazione. Tuttavia, mentre cercavo di smetterla di fingere e mi comportavo liberamente, la mia famiglia iniziò a dirmi cose come «Questa non sei tu, mi hai deluso, smettila di comportarti come papà». Volevano la vecchia me, che ascoltava senza fare domande e a cui andava bene tutto. Volevano mi rimettessi la maschera, perché per loro era più comodo. In altre parole, non gli importava se era autistica, non volevano che mi comportassi da autistica. Ma il mascheramento costa. Non solo è estenuante, ma può portare a uno stato di grave esaurimento e depressione che ho sperimentato nell'ultimo anno. Per mesi non sono riuscita a concentrarmi abbastanza per leggere qualcosa di più lungo di un titolo. Solo di recente ho riacquistato la capacità di scrivere e sto lavorando al mio terzo romanzo. Ho assunto diversi farmaci contro l'ansia e la depressione e anche se probabilmente mi hanno salvato la vita, non mi hanno guarito. Nulla può farlo, se non il tempo. Autismo ad alto funzionamento non è un'etichetta vuota solo perché include le parole ad alto funzionamento. Significa che potrei avere la capacità di funzionare con richieste neurotipiche, ma solo per un po'. Significa che non solo ho bisogno di riposare spesso, ma che limito anche il modo in cui mi relaziono con le persone e sto attenta a dove mi trovo per ridurre lo stress e la sovrastimolazione. All'epoca non me ne rendevo conto, ma quando ho fatto coming out con la mia famiglia, oltre alla loro accettazione, chiedevo anche la loro comprensione dei miei limiti. Loro sono Audioslave, che cantano Be Yourself, mentre le storie che vi abbiamo raccontato le abbiamo trovate, come dicevo, su un articolo del New York Times che si intitola Come ho scoperto la mia disabilità. Sono due storie, appunto, la prima dell'attore e drammaturgo Ryan J. Haddad e la seconda invece della scrittrice Helen Ong. Ora le strade in diretta e poi torniamo con la nostra storia seriale tratta dal podcast Merce di Scambio.
Matteo Caccia racconta.
Nelle ultime puntate di Merci di Scambio di Teresa Potenza, che vi abbiamo raccontato qui a Storie di Filosofia Quotidiana, abbiamo scoperto molti dettagli della vita di Nesrin, cioè la giovane protagonista di questo podcast, del suo trasferimento dalla Siria in Libano, di suo marito, dei figli e di quella nuova vita a Beirut che stava cominciando nel migliore dei modi. Oggi entriamo nel dettaglio del primo dei suoi grandi problemi, rivivendo le emozioni e le azioni che Nesrin ha compiuto. Rami, il marito, infatti, non risponde più al telefono. State con noi.
Quanti amici e conoscenti ci sono in una lista di contatti del telefono? Non importa, fossero anche 1000. Nesrin deve chiamarli tutti. Forse Rami è con uno di loro, ha perso la nozione del tempo e si è dimenticato di avvisare la moglie. Gli farà passare la voglia di rifarlo appena lo vede. Ma chiamata dopo chiamata, di Rami nessuna notizia. Nesrin vuole uscire, andare a cercarlo. Chiama Hana perché stia con i bambini e chiede a Roshana di accompagnarla a cercare Rami. Certo, stai tranquilla, cercano di rassicurarla. Quando i cugini arrivano, Nesrin è già pronta per uscire. Si precipita giù dalle scale del palazzo senza neanche aspettare Roshan. Ma dove vuoi andare? Le chiede il cugino. Al negozio, no? Cominciamo da lì. Nesrin non riesce a pensare ad altro che a Rami e a quello che può essergli accaduto. Un incidente? Una lite con qualcuno finita male? O... no, non può essere con un'altra donna. Ma no, no, non è da lui, continua a ripetere Nesrin. E allora che fare? La donna vuole andare alla polizia, ma il cugino cerca di riportarla alla realtà. Non ha senso, nessun poliziotto la prenderebbe sul serio. Sono passate solo poche ore dall'ultima volta che l'ha sentito. Già, poche ore. Un'eternità quando ti trovi in situazioni simili. Nesrin risponde subito. È Rami, finalmente. Ecco, aveva perso il telefono e adesso glielo avrà prestato qualcuno.
Pronto, Rami?
A rispondere non è quella voce accogliente che conosce così bene. È la voce di un altro uomo, un libanese. Quelle che dice sono parole strane, che sembrano arrivare da un incubo.
Abbiamo tuo marito e se lo rivuoi vivo devi portarci $100,000.
Stop. La linea cade. Nesrin gira lo sguardo verso Roshan, incredula e tremante. Me lo hanno rapito, dice. La testa le scoppia. Piange. Trascorrono minuti interminabili. Roshan riesce a convincere Nesrin a tornare a casa. È meglio non parlare di certi argomenti in mezzo a una strada di notte. A casa i bambini dormono e anche Hana si è addormentata sul divano. Roshan allora la sveglia e le racconta tutto perché Nesrin non riesce a farlo. Non può essere successo proprio alla loro famiglia. Sono cose che succedono soltanto agli altri. E invece è successo. E accade davvero troppo spesso in alcuni posti del mondo, tra cui il Libano. Lì i rapimenti sono un crimine difficile da debellare. Nesrin aspetta. E aspetta. Va ogni singolo giorno alla polizia per avere notizie, ma niente. Si dice che deve avere fiducia, che lo troveranno presto. Ma i poliziotti le sembra che siano sempre lì, dietro a una scrivania. E allora chi è che lo sta cercando? I giorni scorrono, la situazione è insostenibile. Nesrin sa che più i giorni passano, più suo marito si allontana da lei e dai loro figli. E poi ci sono quelle telefonate, le telefonate dei rapitori.
Mi contattavano sempre da un numero che non si riconosceva, da un numero privato. Ogni volta mi ricordavano che mi avrebbero richiamata per sapere dei soldi. Mi hanno detto, appena hai i soldi ti diciamo dove si trova. Siamo andate a parlare con tante persone, qualche politico, ma ci hanno risposto tutti che ci sono tantissimi casi come il nostro e di parlare con la polizia.
Eppure Nesrin non si scoraggia. Torna da un altro politico e poi da un altro ancora, ma la scena è sempre la stessa. L'ennesima persona che si dimostra coinvolta, preoccupata e anche arrabbiata per la situazione in cui è stata trascinata Nesrin, ma che poi arriva alla stessa conclusione. Meglio lasciare che la polizia faccia il suo lavoro e tutto si risolverà. il discorso non fa una piega. Nisrin se lo ripete mille volte, ma la situazione non fa che peggiorare. I rapitori hanno moltiplicato le telefonate. Adesso non chiamano più soltanto Nisrin, ma anche i genitori di lei e quelli di Rami. Forse hanno costretto Rami a dare il numero di tutti, pensa Nisrin, nella speranza che qualcuno paghi il riscatto. Roshan e la moglie si offrono di portare avanti il negozio. Nisrin non può permettersi di trascurare troppo l'attività. Non in questo momento in cui i soldi fanno la differenza. Davvero. Nisrin comincia a pensare che siano i soldi l'unica via d'uscita. Si aspetta la polizia, si aspetta i politici, si aspetta un colpo di fortuna. E se dovesse aspettare all'infinito, perderebbe Rami per sempre. Sta a lei decidere. La vita del marito è nelle sue mani. Nisrin sente di poter contare solo su se stessa. Pensa al marito, guarda i loro figli, non ha più dubbi. Continuerà per la sua strada. Pagherà il riscatto con i loro soldi. In fondo ne hanno messi da parte parecchi. In una mattina di inizio settembre, mentre i bambini sono a scuola, raggiunge Roshan in negozio. Gli chiede di tirare le somme degli incassi delle ultime settimane per capire di quanta liquidità dispongano. È piuttosto ottimista perché vede subito che le vendite sono andate bene, dal momento che in negozio la merce comincia a scarseggiare. Roshan le promette di farle trovare un rapporto dettagliato l'indomani. Ci lavorerà la sera stessa, dopo la chiusura. Nisrin torna a casa piena di speranza. La mattina dopo accompagna i bambini a scuola e subito dopo va da Roshan. Il cugino non è ancora arrivato e così è lei ad aprire il negozio con il suo mazzo di chiavi. Passa del tempo, un'ora forse, ma Roshan non arriva e così lo chiama. «Sto arrivando, sono in ritardo, scusami cara», le risponde. Un'ora dopo, di Roshan nessuna notizia. Chiama allora sua moglie, che però non risponde al telefono. È surreale, un incubo nell'incubo. È già arrivata l'ora in cui i bambini escono da scuola. Deve avvisare in fretta un'amica e chiederle di recuperarli al posto suo. Nisrin decide di chiudere il negozio prima del tempo e di andare a casa dei cugini. Non sa ancora che il suo incubo è appena cominciato e che Roshan e la moglie Hana sono tutt'altro che gli angeli custodi della sua famiglia.
Loro sono i Police che cantano Next to You, mentre quello che avete sentito è un pezzo di Merce di Scambio, il podcast di Teresa Potenza che vi stiamo raccontando serialmente, che potete trovare ovviamente sulle piattaforme podcast che utilizzate per ascoltare i vostri podcast per intero, in questo caso, e non una selezione come quella che facciamo noi per poterla incastrare all'interno del nostro programma radiofonico. È un modo per conoscere dei nuovi podcast, banalmente, quello che facciamo da un paio d'anni e cerchiamo di proporveli in modo che andiate ad ascoltarveli per intero. Grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e grazie a Paulino Corleoni che fa il sound design. Grazie a voi che continuate a mandare le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it, noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per ascoltare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!